era possibile fare una famiglia al tempo dal 1600 fino al 1800, e ancora oggi è possibile ritrovarsi. Tradizioni lombarde in qualche paesino a 1000 metri di altezza, quindi relativamente isolato. E dei figli? I figli, le donne partorivano in casa, aiutate dalla levatrice, raramente dai familiari. La madre restava a casa per 8 giorni dopo il parto e poteva mangiare il pancotto, e anche i contadini davano alla puepera il pancotto, il panaddì, fatto di pane di frumento che era destinato solo alla puerpere, ai malati o allo svezzamento dei bambini. Vi era un'altissima mortalità infantile. Domanda: quando comperare i bambini poteva stare un po' di tempo a casa o andare subito a lavorare nei campi? 8 giorni. Dopo 8 giorni, togli il gerro e via. Ma fino a quando allattavate i bambini? I più vecchi, io ho dato fino a un anno, 14 mesi, però io ho dato a tutti i miei bambini. Domanda. E il primo cibo dopo l'allevamento, l'allattamento? E dopo l'allattamento, sa cosa facevamo? Facevamo la minestra col latte, ci mettevamo un bel pezzo di pane bianco a cuocere insieme, ne mettevamo un po' di riso e questo pane, e cominciava con una pappina lì e andavamo avanti con la minestra e basta. Facevamo tutti così. E masticavamo il cibo con la bocca e dopo glielo davamo. Ma quando era un pezzo grosso, se no mungevano le vacche e dopo gli davamo da bere. Ecco, anche tanto il latte è munto, però non ciucci come lo fanno adesso. No, non si usava. Non si usava il biberon. E quando mettevamo i denti, non gli davate la radice? No, no, gli davamo il formacchio, un bel pezzo di formaggio con la crosta, e loro succhiavano questa crosta e basta. E poi mangiavano tutto quello che mangiavamo noi. E poi anche questa crosta, che facevamo anche un buco e poi l'attaccavamo su con uno spago. Una domanda. Di solito quanto tempo si allattava un bambino? 6, 7 mesi, fino a un anno. E c'erano le prime pappe che davano al bambino? Pancotto, pane e latte, un po' di caffelatte. Per far dormire i bambini cosa si faceva? O si cantava? Sì, cantarellava dondolando la cuna. Erano cune grandi e si portavano anche sul gerro. Quindi quando ci si maritava, si prendeva il gerro nuovo, tutto nuovo. Quando si faceva il battesimo, il bambino lo si portava in braccio. Sì, battezzavamo subito appena nati, perché si aveva paura che morissero senza battesimo. Si battezzavano il giorno della nascita o il giorno dopo. E quanti giorni stavate a letto dopo il parto? 2 o 3 giorni. E la levatrice c'era? Sì, veniva ad aiutare la comare, la levatrice. C'era solo lei o veniva anche le momme, le mamme? No. Magari aiutava quando si era a letto per lavare i panni, ma in genere bisognava arrangiarsi. Se c'è una difficoltà, perché purtroppo il parto non va bene, ne morivamo tante di parto. E poi morivano anche i bambini piccoli, sì, ne morivano molti. Adesso non ne muoiono più. Ma di che cosa morivano in genere? Per esempio, del mal dal groppo. È un'asfissia, letteralmente il mal del nodo. Ne morivano tantissimo i bambini. Morivano anche molti bambini per il cattivo nutrimento. Le mamme erano costrette ad andare a fare una vita e gli davano un po' di latte quando tornavano a casa stanche e sfinite. E trovavano questi bambini che erano persino blu dal piangere. Gli davano questo latte mezzo infiammato e dopo prendevano l'enterite e morivano dai dolori per mancanza di nutrimento. E i bambini venivano fasciati molto stretti, in modo da non potersi muovere. I pannolini erano costituiti da foglie di faggio. Domanda. I bambini piccoli erano tutti fasciati, stretti, stretti, anche le braccia. Sì, anche i miei, sempre, con le braccia dentro. Sì, ma perché la mia sfida, mia figliola ultima, è nata in ospedale, se no li avrei avuti tutti in casa, aveva un'elevatrice qua, se non restava fuori. E la dovevo stare fuori io. Ma a casa mia, le ho sempre visto a mettere in bacheca. Così, anzi, se non erano ben stretti, diceva che non era ben a casa nostra. Maria Vergine. E qua la levatrice lo passava così, forse l'ultimo. Non mi ricordo, ma quando è nato il primo, un freddo da morire, era di dicembre e si diceva che stava più caldo e faceva così. In paese tutte le donne partorivano con la levatrice. Risposta. Beh, insomma, quel che non era per la strada o sui monti, anche. I bambini piccoli venivano caricati sul gerro, nella culla, e portati ai loch, ai maggesi o ai mont galpeggi, dove le madri lavoravano. Le madri lasciavano il bambino nella baita e lo allattavano al ritorno al lavoro. Ci sono casi di bambini nati al galpeggio e portati piccolissimi al taglio del fieno selvatico e fa chargnon. In alta montagna. Ai tempi, io non mi ricordo bene, però queste mie zie dicevano che nascevano i bambini, li portavano nel gerro, li portavano su in montagna a fare questo chargnon col bambino dentro il gerro. Alla sera prendevano questi altri bambini più grandi di 2 o 3 anni, gli davano il bambino e loro si caricavano un matarello. Era una carica di fieno per portare giù e per paura che cadesse questo bambino lo tenevano con una cordina. Prendevano magari i figli di 1 mese, andavano su a tagliare fieno con il bambino nella culla e magari i figli li lasciavano giù alla baita e loro dormivano su in qualche grotta o sotto la tenda che qualcuno aveva. Domanda, stavano via molti giorni? Magari per una settimana, facevano un mucchio di sciargoni e poi lo portavano giù in spalla. Una nota, la fasciatura stretta è indice di scarso amore materno, in quanto che il benessere del bambino è subordinato alla volontà di non dare in pace alla madre, particolarmente al ruolo produttivo della madre. Accadeva poi che si portassero con sé bambini piccolissimi a dormire nelle grotte. scaldare il latte prendeva la corteccia della betulla e la si metteva sotto il paiolino piccolo e scaldava il latte. Si allevava così. I giocattoli proponevano il futuro ruolo economico e sociale ai bambini. Le femmine giocavano con le bambole e con le miniature legno delle mucche e della peggio. Domanda: ma che giochi facevano i bambini? Oh signor, ma che cosa vuole che giocavano? Che non lasciavano neanche un momento per giocare. Ma a 4, 5, 6 anni? Eh sì, se ne avevano, si avevano un po' tra le bambine, a che cosa si giocava? Quello di andare dell'andamento che avevamo. Io mi ricordo che cosa facevo? Il lavoro da fare la stalla, delle vacche, di fare, e non è che fossimo tanto un gioco. Se si giocava così, si faceva le strade, le stradette, si facevano questi paletti, queste stecchette da fare ringhiere, e poi ste mucche di legno, tocchi di legno. Ma una simile pedagogia economica si riscontra in una filastrocca infantile, Moro Moro Fattan Klatsch, che indicava al bambino la destinazione sociale dei prodotti della lavorazione dell'anno. La traduzione: Moro morto fa tanto latte, che domani si farà il formaggio del padrone, la ricotta del calzone, il fiorito e del piove, dei poveri e la scorza e dei maiali. Moro Moro è il nome della mucca, i bovini tradizionalmente vengono chiamati con nomi che alludono al colore del mantello, moro, rosso, chiarino. Si veda un esempio delle cigole di Brescia o dei sanga, in dialetto di folklore. Il prodotto inferiore della ricotta, che è contenuto nel riscaldamento del siero residuo della fabbricazione del formaggio. Agli inizi del Novecento si andava a scuola fino alla terza elementare, frequenza che di norma garantiva l'apprendimento della capacità di leggere e scrivere. Mia nonna diceva sempre: fino alla terza si impara, dopo la terza si disimpara. Faceva scuola ai maschi il segretario comunale e prima di lui il parroco. Alle femmine una suora che teneva anche l'asilo, una suora grossa, il Monegun, il suorone. Ma Cristo, quella lì ne ha ammazzati metà in paese, col bastone. Sull'istruzione in paese, un personaggio dà queste notizie. I parroci hanno sempre insegnato per secoli, anche se non regolarmente. La prima attestazione nota risale al 1571. Il parroco Vincenzo Pellati, nella descrizione della parrocchia redatta dal vicario foraneo tra 1602 e 1603, ci scrive: non ci sono nessuni maestri di scuola che la tengano se non detto reverendo curato e cappellano. Nei secoli passati qui non c'erano scuole, né si sentiva però neanche il bisogno, poiché in una antica carta abbiamo trovato espresso il desiderio che venisse aperta una scuola gratuita per i poveri. Un po' di istruzione privata veniva dal clero e da qualche maestro del paese, e ne approfittavamo anche le donne, poiché in una carta del 1581 abbiamo veduto diverse firme fatte da esse. Con un decreto del 24 maggio 1807, il coadiutore Don Pietro Gianola e il cappellano Andrea Berardi da Bedonia venivano autorizzati dal viceprefetto di Lecco all'insegnamento privato. La prima cosa elementare per i fanciulli, scuola elementare per i fanciulli, venne aperta nel 1823 e fu tenuta per 36 anni, con raro zelo e diligenza, dal maestro Antonio Berera del paese, decesso nel 1859, il quale disimpegnava pure la carica di agente comunale. La scuola femminile fu istituita nel 1847 con decreto dell'ispettore scolastico del circondario. Nell'anno 1883-83 venne fondato l'asilo per l'infanzia di ambi i sessi, mediante le oblazioni promosse dai due comitati all'uopo costituiti, l'uno in paese e l'altro in Venezia. I bambini, fin da piccoli, 6, 7, 8 anni, aiutavano in casa nei lavori domestici. Domanda. Si diceva che i bambini cominciassero ad aiutare verso 8-9 anni. Era così anche per le femmine? No, cominciavano anche a 6 le femmine. Si cominciava a far lavare i piatti, a rifare i letti, a scopare. Ma anche i bambini maschi aiutavano in casa. Sì, perché non andavano a lavorare, si abituavano così, non si mandavano a lavorare perché non avevano una certa età. Però qualche cosa si faceva fare anche loro. E i maschi si mandavano a curare le mucche. Anche i maschi, sicuro. E verso 10-12 anni i bambini continuavano a lavorare. I maschi andavano come garzoni in officina. Le femmine si dedicavano ai lavori agro-pastorali. Ricevevano un piccolo gerro e il coton, vestito da persona adulta, e cominciavano ad andare ai Loc, ai Maggesi, e al Monte, l'Alpeggio. Uscivano dall'infanzia e assumevano una piena responsabilità produttiva. Ma quando ha cominciato a lavorare ha sentito un cambiamento? Ah, certo, devo tagliare questo prato. E allora si aveva anche poca forza. Erano anche più severi con lei? Certamente. Avevo solo 12 anni e avevo una grossa responsabilità. Certo, non ero più una bambina. Dovevo badare le bestie e i fratelli. Si iniziava subito una vita di sacrificio. Adesso vanno a scuola sino ai 16 anni. È uno spasso. I miei fratelli a 12 anni erano tutti in officina. Dopo la quinta andavano per apprendisti. Oggi i bambini, verso i 10 anni, pomeriggio, finita la scuola, cominciano ad aiutare in officina nei lavori facili, mentre le bambine aiutano ai lavori domestici. E della condizione femminile ne parleremo nella prossima puntata.